Cominciamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Fiduciosi che il Padre ci dona il suo Spirito per poterlo ascoltare, accogliere, rispondere e condividere l'amore con cui ci ama, chiediamo proprio che lo Spirito sia l'artefice e la guida anche di questo piccolo breve cammino che faremo insieme questa sera. Con lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, perché contempliamo con sguardo puro ed accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Prima di prendere in esame un testo, come abbiamo fatto la volta scorsa, e riprenderò proprio il metodo con cui ci mettiamo in ascolto della parola per poterla poi condividere, vorrei introdurre con un testo che, se volete, potete trovarlo anche nell'ufficio delle letture di domenica scorsa. Quindi, se chi vuole va nella liturgia delle ore, a domenica 15 febbraio, ufficio delle letture, la seconda lettura che propone è dai commenti sul Diatesseron di Sant'Efrem Diacono. E leggo il testo per aiutare ad una riflessione su come possiamo avvicinarci sempre alla parola di Dio. Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? È molto più ciò che ci sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che bevono ad una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di coloro che la studiano. Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla. La sua parola è un albero di vita che da ogni parte ti porge dei frutti benedetti. Essa è come quella roccia aperta nel deserto, che divenne per ogni uomo da ogni parte una bevanda spirituale. Essi mangiarono, dice l'Apostolo, un cibo spirituale e bevvero una bevanda spirituale. Colui al quale tocca una di queste ricchezze non creda che non vi sia altro nella parola di Dio, oltre ciò che egli ha trovato. Si renda conto piuttosto che egli non è stato capace di scoprirvi se non una sola fra molte altre, una cosa sola, ma ce ne sono molte altre. Dopo essersi arricchito della parola, non creda che questa venga da ciò impoverita. Incapace di esaurirne la ricchezza, renda grazie per la immensità di essa. Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte. È meglio che la fonte soddisfi la sua sete piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è è spenta senza che la fonte sia inaridita, potrai bervi di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece, saziandoti, seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai ricevuto e non mormorare per ciò che resta inutilizzato. Quello che hai preso o portato via è cosa tua, ma quello che resta è ancora tua eredità. Ciò che non hai potuto ricevere subito a causa della tua debolezza, ricevilo in altri momenti con la tua perseveranza. Non avere l'impudenza di voler prendere in un sol colpo ciò che non può essere prelevato se non a più riprese, e non allontanarti da ciò che potresti ricevere solo un po' alla volta. Spero che mi abbiate seguito. La ricchezza della parola è una ricchezza che è così grande come una sorgente, per cui non abbiate né la presunzione di aver capito, l'ho letto, ho capito cosa vuol dire quel testo, basta. Oggi mi ha detto questo, ringrazio, custodisco, sapendo che ad altri potrà aver manifestato qualcos'altro in base alla loro vita, alla loro esperienza. Bene, nella condivisione con altri potrò ricevere altra ricchezza, sapendo che da lui viene ogni dono. E poi potrò tornarvi anche tutti i giorni della mia vita, sapendo di poter trovare altre ricchezze, anche soltanto da quella parola lì. Pensate che la Chiesa, nella sua sapienza, ci dà la possibilità di leggere i tre Vangeli nelle domeniche di tre anni liturgici, che vengono chiamati A, B e C per facilità, in modo che in un ciclo triennale tu possa avere a che fare con tutti e quattro i Vangeli in un modo abbastanza completo. Abbastanza. Non è tutti i Vangeli completi, abbastanza. Quest'anno stiamo vivendo l'anno A, per cui nelle letture domenicali, come faremo fra poco, leggeremo i Vangeli del Vangelo di Matteo a seconda di quello che ci viene proposto. Vangelo di Matteo nell'anno A, nell'anno B ci sarà il Vangelo di Marco, nell'anno C il Vangelo di Luca. Dice, beh, non è mai l'anno di Giovanni? No, tutti gli anni c'è Giovanni. In un periodo dell'anno, nei tempi forti, in un periodo estivo, si leggono delle parti del Vangelo di Giovanni, anche lì per averne una certa completezza. Questo ve lo do come introduzione, per dare un po' un senso a quello che stiamo facendo, ma a quello che sta facendo la Chiesa, di cui siamo partecipi. Però potremmo essere partecipi inconsapevoli, e chi è inconsapevole non si rende conto dei doni che gli vengono preparati. Allora, questo per darvi un'introduzione. Ma questa sera vi vorrei proporre un testo di riflessione prima di fare insieme una riflessione. Voglio riproporvi, come ho fatto la volta scorsa, un metodo. Questa è una, si cerca, non senza presunzione, ma vuole essere una scuola di preghiera, cioè dare alcune indicazioni su come poterla vivere la preghiera in un modo, a mio avviso, semplice, con una certa linearità, che ha delle tappe. Le tappe quali sono? Innanzitutto, ve lo dico così in modo schematico, cercheremo di ascoltare il testo, per cui lo leggeremo. Saranno tre fasi. In ogni fase faremo questo: leggeremo il testo, faremo un momento di silenzio, che adesso vi dirò come argomenteremo questo, come lo svolgeremo in questo momento di silenzio, e poi ci sarà un momento di condivisione. In ogni fase ci saranno queste tre fasi: lettura, silenzio, condivisione. Prima tappa. La prima tappa, prendiamo il testo e lo ascoltiamo, cioè lo leggiamo, lo farò anche fra poco. Dopo aver letto il testo, avremo un attimo, 3 minuti di silenzio perché il testo lo possa riguardare, mi possa risuonare dentro, e cercherò una parola, un versetto da sottolineare. Lo prendo in evidenza. Qualcosa che mi ha colpito, è risuonato dentro di me in modo particolare per qualche motivo, lo sottolineo o me lo scrivo su un pezzo di carta, se volete l'abbiamo. Dopo questi 3 minuti ci sarà un momento di condivisione. Faremo dei gruppi di 5 persone massimo, in modo da poter condividere questo. Nella condivisione che cosa faremo? Ciascuno leggerà le parole che ha sottolineato o le espressioni che lo hanno colpito, senza commentare. Solo si legge la parola o l'espressione senza nessun commento. Men che meno che gli altri si mettano a commentare quello che viene detto. Rileggiamo il testo. Lo meditiamo per altri 3 minuti in silenzio, e in quei minuti di silenzio cosa facciamo? Cerchiamo di dare la risposta a questa domanda. Se volete scrivetela: che cosa mi sta dicendo il Signore in questo testo? Cosa dice a me, Stefano? Cosa mi sta dicendo il Signore in questo testo? E cerco io di scrivere: il Signore in questo testo mi dice così. Scrivo il pensiero che sento mi sta suggerendo. Dopo questi 3-4 minuti in cui ciascuno ha elaborato un pochettino questa domanda e l'ha messa giù, facciamo un altro momento di condivisione. Ho detto, le 3 tappe ci sono sempre. Condivisione senza commentare quello che gli altri dicono, è una condivisione di quello che mi ha suscitato il testo. Rileggiamo per la terza volta il testo. Così qualcheduno potrà dire: ma lo dobbiamo imparare a memoria? Se ci riesci, va bene. Lo puoi anche imparare a memoria. Il fine non è imparare a memoria il testo, ma lasciare che, un po' come la pioggia dei giorni scorsi, quella lì lenta che scende, va in profondità. Noi desideriamo che la parola scenda in profondità nel nostro cuore. Ancora una volta, silenzio. Vediamo questi 3-4 minuti di silenzio in cui alla domanda che ho sentito prima nel mio cuore, quella che poi ho condiviso, cerco di dare una risposta, e cioè: che cosa rispondo io a ciò che il Signore mi ha detto? Quello che ho sentito come domanda, che l'ho formulata nel secondo momento, adesso gli do una risposta al Signore. Di solito come si chiama questa, quando uno risponde al Signore? Preghiera. Quindi la mettiamo proprio come forma di preghiera. Non è una esegesi che cerca di trovare. No, adesso Dopo che quella parola, quell'espressione mi ha colpito, dopo che l'ho sentita come una domanda dentro di me da parte del Signore, cerco di rispondere al Signore. Quindi l'ascolto, che cosa ha detto a me il Signore, ora che cosa rispondo io al Signore. E siccome sarà una forma di preghiera, dopo questi 3-4 minuti di silenzio, quando condivideremo nel gruppetto, e uno leggerà quello che vuol leggere, che ha scritto, e gli altri diranno Amen, perché è una preghiera. E così ribadisco per la terza volta. Si commenta quello che gli altri dicono? No. Men che meno una preghiera. Ok. Allora, questo può essere anche un momento in cui, dopo aver fatto questa preghiera, averla condivisa, possiamo anche dirci, ti ringrazio perché quella domanda o questa risposta che tu hai dato mi ha suscitato questo. Tempo, un minuto, non di più, cioè non dobbiamo fare un discorso. E così ribadisco il perché di tutto questo. Questo può essere fatto da solo o in piccoli gruppi, perché è una preghiera. È un ascolto della parola. L'altra volta abbiamo visto la parabola del seminatore, no? Il seme. Ecco. Adesso leggeremo la lettura del Vangelo di domenica prossima con questa intenzione. Perché quando preghiamo sui testi, soprattutto sui testi che poi troveremo nella celebrazione dell'Eucaristia, quando noi andremo a messa, saremo in uno stato di preghiera trasformante. Cioè, non siamo dei semplici ascoltatori, siamo degli interlocutori, siamo degli attori di quello che si sta compiendo. Certo c'è uno che presiede, ma c'è un'assemblea che se prega si sente subito che il tenore di ciò che stiamo vivendo è veramente una comunione tra cielo e terra. Prima di procedere vi chiedo, è chiaro ciò che ho cercato di comunicarvi. Ci sono delle domande, dei dubbi? C'è bisogno di approfondire qualcosa? Prima vi ho letto un testo di Sant'Efrem, che è diacono da un testo che dal Diatessaron, che potete trovare nell'ufficio delle letture della domenica 15 febbraio di quest'anno. Che mi sembrava opportuno perché molte volte il nostro rapporto con la parola di Dio, vabbè, l'ho letto, so che dice quel testo, e riesco di chiudere il cuore, la mente, a Dio e agli altri. E invece mi sembra particolarmente importante perché si capisce che la parola è questa sorgente viva che ne ha sempre, non la esaurisci, che a te ha dato, ti ha disseminato in un certo modo, ad un altro in un altro, ma come faremo adesso, possiamo e potremo condividere quella vivacità di quell'acqua, quella sazietà di quell'acqua, senza che in me impoverisca, né impoverisca negli altri, anzi, diventi un motivo di lode, ringraziamento, ricchezza e nuova linfa per la mia vita, perché se io sono stato dissetato e non l'ho esaurita, posso tornarci. Anzi, mi invita ad essere perseverante in questo. Sì.
Una cosa che mi aveva colpito anche già l'altra volta, cioè parlo personalmente, sono abituata a vedere la preghiera, no? Un po' come un dialogo, una domanda. Invece era molto chiaro la preghiera come risposta, e allora mi sono detta, poi voglio, cioè mi porta a vederla in un modo diverso, cioè la risposta è la fase finale, finale, insomma, cioè comunque una cosa molto concreta, una risposta. E io sinceramente mi sono trovata a vedere la preghiera in una maniera diversa da
Sì.
come l'avevo sempre vista, allora mi sono detto,
la preghiera è una relazione, una connessione con Dio, una relazione nella quale a volte supplichiamo, a volte intercediamo, a volte sì, affidiamo, a volte semplicemente piangiamo, non abbiamo né parole né altro da portare nella preghiera. È semplicemente uno stare alla presenza del Signore. Ma la preghiera dove noi rispondiamo ha una finalità molto specifica, che vuol dire la relazione che viviamo con Dio, al suo parlarci, al suo rivelarci che c'è un progetto di salvezza, la nostra intelligenza è chiamata ad essere attiva. Altrimenti c'è un grande rischio che noi Dio lo prendiamo un po' come il jukebox delle nostre richieste. Tin 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 tin, mettiamo la monetina, gli chiediamo quella canzone e basta. Invece, in questo modo si capisce che Lui ci sta non soltanto parlando, ma anche chiedendo. Cioè, rispondimi. La tua risposta ti rende attiva, partecipe anche nella trasformazione che nel tuo cuore avverrà a motivo di quella parola. In molti salmi vi renderete conto che Dio dice al popolo: popolo mio, se tu mi ascoltassi, se camminassi per le mie vie, subito si adempirebbe ciò che tu mi stai chiedendo, ma invece il tuo cuore si è allontanato, invece così, invece colà. Allora, noi stiamo provando in questo momento di trovare in questa preghiera proprio quella relazione a cui il Signore ci sta chiamando. Lui non ama il monologo. E siccome è Lui che ci ha chiamati in ballo per primo, perché non so se vi siete dati la vita da soli, no? In quanto ci siamo, sappiamo che già ci ha parlato, ci ha già interpellati, siamo nella condizione già di poter rispondere. Ma spesso non sappiamo che cosa rispondere perché manca l'ascolto. Cioè non sentiamo neanche che domanda ci ha fatto. La parola ci pone in questa relazione. Ascoltandola tu vedi che toccherà alcune parti della tua vita, alcune parti si illumineranno, altre parti salteranno. Capirai benissimo che cosa c'è in ballo per te. E lì tu provi a rispondere. Tant'è che oggi risponderai per alcune cose, quando avevi 20 anni rispondevi per altre. Quando stai male rispondi in un modo, quando stai bene rispondi in un altro. Eppure la parola è sempre quella, ma tu non sei quella. Bene, a questo punto direi ci mettiamo in ascolto della parola.